Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Ci siamo, buon pomeriggio a tutti e tutte quelli che ci ascoltano. Siete su Radio Parma, questa è Palla in Tribuna. Giusto ricordare subito il nostro numero, perché naturalmente aspettiamo i vostri messaggi per trovarci a metà di questa settimana che ci porterà verso la partita Parma-Milan, e naturalmente quello che conta sono i vostri messaggi. Allora, c'è il bollettino medico per le condizioni di Cercati ed Esteves, anche se insomma avevamo già ieri anticipato ampiamente anche al TG Sport il fatto che Cercati sarebbe stato fermo dalle 6 alle 8 settimane. Questo è quello che scrive il Parma Calcio. Cercati ha riportato un'importante lesione capsulo legamentosa della caviglia destra, mentre Esteves si è procurato una lesione di basso grado dei muscoli adduttori della coscia sinistra. Le condizioni di entrambi i calciatori verranno monitorate quotidianamente e hanno già iniziato le terapie e l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività. Allora, per Cercati molto probabilmente il 2025 finisce qui, poi dopo vedremo quando recupererà. Poi inizia forte il 2026 con tante partite, ma ne parliamo anche nel servizio tra poco. Esteves, discorso diverso, tempi inferiori, però attenzione, perché Esteves l'anno scorso si è già fermato tante volte per problemi muscolari. È un soggetto che insomma è, diciamo, a rischio recidive, a rischio problemi di questo tipo, quindi credo che verranno prese tutte le cautele del caso, forse un'attenzione particolare proprio in questo senso. Allora, ho già dei messaggi che arrivano. Matteo da Roma, come sempre, sempre presente, che ci segue in streaming. Con Cercati out fino a gennaio, buttiamo nella mischia Troilo in coppia con Valenti. I due argentini potrebbero far bene insieme. O difesa 3 con Del Prato, Troilo e Valenti, con Brisgi a destra, e speriamo, ma la vedo dura, Valeri sulla sinistra. Oppure rischierei Lovic. La rosa è questa, non abbiamo molte scelte. Se fossi in questa, metterei ognuno nel proprio ruolo e giocarci la partita a viso aperto, senza invenzioni come Bernabé esterno di destra. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Dispiace molto per Cercati, davvero sfortunato, ma tornerà forte, ma in quella zona di campo non dovrebbe esserci problemi. Spesi 15 milioni per due centrali, i commenti sono superficiali. Vedremo. Roberto ci scrive. Buongiorno, ma della questione stadio, hai visto l'ultima partita? Curve coperte, non se ne parla più. Saluti Ale da Ravenna. No, è... le ultimissime girata, no, la voce, secondo me molti ne parlavano in curva, tra l'altro durante la partita l'altro giorno, ma quando è che coprono lo stadio, quando è che si fa? Allora, noi a oggi non abbiamo novità sulla presentazione di un eventuale progetto in comune, non ci risulta, magari prosegue tutto a fari spenti, però insomma non ci risulta che ci sia un progetto di imminente presentazione. Poi magari tra tre ore mi smentite, però questo è, quindi si prende l'acqua anche quest'inverno, beh, ma non quest'inverno, anche l'anno prossimo, ecco, è ancora lontana la cosa. Con il gioco che abbiamo, la situazione in classifica, parlare degli arbitri non mi sembra la cosa migliore, onestamente. Come la vedete per sabato? Allora, tra poco ne parliamo con tanti ospiti, avremo anche Vincenzo Pincolini, Stefano Ramenzoni, Andrea Cagnin, e vediamo un po' qua cosa ci scrivono. Ristagno sta proseguendo il suo percorso individuale, ci scrive questo ascoltatore, suo Ristagno, vediamo, siccome non lo vediamo tra i convocati neanche la prossima, se non dovesse esserci dopo la sosta è chiaro che insomma susciterebbe ulteriore preoccupazione. Lo so che si parla anche di aspetti non strettamente legati agli infortuni, ma su questo non abbiamo ancora riscontro, almeno nessuno ne ha parlato. Speriamo che ci si limiti a una lesione che non sembra gravissima, ecco, quella che è stata comunicate, non ci sia altro, soprattutto perché il Parma ha bisogno di un giocatore in quella posizione. Azzardo una proposta matta a mister questa, vista la difficoltà di fare gol, ma provare un tridente Cutrone, Pellegrini e Benek, sempre Forza Parma, non molliamo. Francesco da Verona. Chissà, staremo a vedere. Invece questo è Roberto da Modena. Le garanzie le può dare solo Del Prata, lui riesce tutto, centrale fino al rientro di Cercati. Questa è un'altra idea. Questi sono i primi messaggi che sono arrivati, e noi facciamo così, facciamo un po' il punto della situazione con il servizio di Alberto Dalla Tana. Poi via agli ospiti e altri messaggi.
Piove sul bagnato in casa Parma. Dopo le sconfitte contro Roma e Bologna, in vista del Milan c'è da fare i conti con una pesante lista di infortuni e assenze. Ai lungodegenti Frigan, Ondrejka e Oristanio, prima del Bologna si è nuovamente aggiunto Almqvist, ma la notizia peggiore riguarda Circati, uscito domenica dopo un duro contrasto che ne ha danneggiato la caviglia con probabile interessamento di un tendine. I tempi di recupero non sono noti, ma quasi certamente il suo 2025 si conclude qui. E va anche sottolineato che tra il 27 dicembre e il 18 gennaio il Parma giocherà ben 6 gare di campionato. Il rischio dunque è che questa debba fare a meno di Circati per molte partite. La sconfitta col Bologna ha lasciato in eredità anche un problema all'adduttore sinistro per Estevez. Lo stop non sarà lungo, ma con il Milan mancherà pure lui. Dopodiché ci sarà la sosta a venire in aiuto di alcuni degli infortunati. Chi spera di rientrare già contro i rossoneri è però Valeri. I dubbi saranno sciolti all'ultimo, da testare anche le condizioni di Keita, che era rientrato con il Bologna ed è uscito malconcio dalla sfida con i rossoblù. Sabato sera mancherà certamente Ordoñez, fermato per un turno di squalifica. In difesa questa sembra orientato a confermare Valenti e Ndiaye, con Troilo ancora in panchina. Per il resto le scelte saranno quasi obbligate, con Sorensen titolare. L'unico vero ballottaggio riguarda l'attacco, dove Benedicia e Cutrone si contendono una maglia. L'ex rossonero potrebbe avere motivazioni speciali contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Ma al di là dei singoli sarà tutto il Parma, ridotto all'osso dalle assenze, a dover mettere in campo qualcosa in più sul piano del carattere, un aspetto sul quale, a ben vedere, fin qui non è mai mancata la risposta.
Palla in tribuna.
Sì, tra l'altro vari amici di fede rossonera scrivono, so che stanno scrivendo per cercare i biglietti, perché non è facile trovare i biglietti per il Tardini per la partita di sabato. Il Milan sta andando bene rispetto agli altri anni, poi l'anno scorso è arrivato a inizio stagione, quindi la situazione era simile, perché non sapevano ancora cosa li avrebbe attesi. Quindi c'è una caccia al biglietto importante, credo che poi non ce ne siano ancora tantissimi, ecco, oltre a quello che sappiamo già, che la curva nord è esaurita, anzi c'è una caccia alla tessera c'è stata in questi giorni la caccia alla tessera da Tardini Card per provare a vedere se si riusciva a prendere il biglietto prima di quando lo prendono gli altri. Spareggio Parma-Udinese 73, nell'Udinese giocavano due futuri ottimi allenatori, Galeone scomparso da poco e Giacomini. Questo è Stefano 58, che mi sembra un amante della Marcol, guardando i messaggi precedenti, ci fa piacere che partecipiate anche da questo punto di vista. Allora, abbiamo il primo ospite in linea, mi fa sempre tanto piacere avere con noi Vincenzo Pincolini. Ciao Vincenzo.
Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao a tutti.
Senti Vincenzo, io ti chiedo sempre dove sei, perché te sei un giramondo.
No, beh, sono sempre, ormai sono a Riga, in Lettonia, e potrebbe essere anche l'ultimo periodo, insomma, mi sono detto che a un certo punto della vita devi smettere di lavorare, e devi smettere quando ancora ti dicono continua, continua, continua.
Allora, le comunicazioni... Sì, 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 ti sentiamo, Vincenzo. Vabbè, adesso ti ci facciamo ripensare, perché ti sentiamo in forma e quindi insomma pensaci.
No, beh, ma sì.
Senti Vincenzo, hai visto il Parma contro il Bologna?
Sì, le ho viste tutte quest'anno, non dal vivo, ma le ho viste tutte. E io mi ero stupito come avevamo preso con troppa allegria la sconfitta di Roma. Perché secondo me c'è una costante, che non riusciamo a far gioco.
Sì.
È un percorso. Abbiamo preso un allenatore giovane a cui dobbiamo dare tempo. Lui sta organizzando la difesa e qualcosa sicuramente ha fatto. E quindi speriamo poi di riuscire a vedere quelle situazioni che, come noi chiamiamo, di transizione verso l'attacco, per vedere un Parma che possa proporre un po' di più di quello che ha proposto nelle ultime partite.
Che è un po' pochino.
Molto, secondo me, troppo poco. Prendiamo due, ci sono sempre i benchmark, no? Rispetto ai soldi che abbiamo speso, e dico anche rispetto ai giocatori che abbiamo, insomma, perché io continuo a vedere che noi abbiamo qualcosa di più di altre 3-4 squadre, sicuramente. Non abbiamo meno della Cremonese, anche se la Cremonese ha fatto più punti.
Che cosa, secondo te, cos'è ancora, al di là appunto del fatto che dal punto di vista offensivo il Parma faccia pochissimo. Qual è la principale difficoltà di questa rosa a tradurre poi in punti quello che si vorrebbe fare, il lavoro della settimana?
Secondo me chi è arrivato, a me piace molto Pellegrino, poi a parte Pellegrino gli altri, che Pellegrini lo vedo in difficoltà a giocare in questa squadra perché c'ha poche palle giocabili. Altri giocatori che sono arrivati non ci danno una mano. Io ho anche una lettura, Marco, le due espulsioni che ci hanno messo in difficoltà mi sono sembrate sì espulsioni troppo leggere, ma anche espulsioni figli del fatto che questi giocatori probabilmente dal punto di vista psicologico, di carattere, di personalità, non sono ancora pronti per giocare in un campionato così importante come il nostro. Perché mi sono sembrate, cioè se tu le vai a analizzare, espulsioni da pollo, diciamo così, però per dire, in momenti dove potevi anche non fare fallo, in momenti dove dovevi sapere che mettevi in grande difficoltà i compagni, cioè quindi c'è troppo di quello che è il momento, diciamo così, di sensazione interna, di ansia, di pressione rispetto a quello che può essere il discorso solo tecnico-tattico, che questi giocatori sicuramente sono in grado di giocare a quei livelli lì, però bisogna vedere se con quella pressione riescono a ragionare.
Senti, Pinco, ti chiedo questo, c'è arrivato il bollettino per Circati ed Esteves.
L'ho appena letto e mi preoccupa perché non sono due cose corte, ci portano già a Natale, alla sosta.
Circati lo vediamo a gennaio, cosa dici, con una diagnosi del
esatto.
E non è una buona notizia perché insieme a Del Prato dietro, insomma, avevamo due certezze, una...
Sì, e comunque due certezze, perché io continuo a dire che anche i tifosi, no, che improvvisamente vanno anche contro Suzuki. Suzuki secondo me non è il problema del Parma e non potrà esserlo, però nel momento in cui anche il portiere vede queste incertezze davanti, è chiaro che diventa un po' incerto anche lui.
Come secondo gol del Bologna, no?
Quando rientra, esatto. E allo stesso modo la difesa, che pensavamo avesse raggiunto un livello di tranquillità, poi si vede nel momento in cui da una parte, dalla parte di Orsolini eri troppo in difficoltà, dopo anche cambiato, e chiaramente anche gli altri poi vanno in ansia.
Eh sì. Ci chiede Pippo, un ascoltatore, vorrei chiedere a Vincenzo Pincolini di quali giocatori avrebbe avvallato l'acquisto nell'era di Kraus. Parlo di qualità fisiche e capacità condizionali. Adesso la lista è molto lunga degli acquisti. Se vuoi anche limitarti a quest'anno, chi ti convince e chi meno?
Ma sai, quelli di quest'anno faccio fatica a dare un giudizio perché non li conoscevo e posso dire ancora che non li conosco, a parte Pellegrino che è un centravanti vero.
Sì.
Certo, avrà dei problemi, non sarà rapidissimo, è un centravanti d'area, quindi ci devi mettere qualcuno che gli dia delle palle giocabili. Però gli altri faccio fatica a valutarli. Cioè, poi sai, noi saltiamo da colpi come Leoni, non dobbiamo dimenticarcelo, per dire, a colpi dove sembra un po' che vai alla roulette del rosso e nero, perché nel momento in cui altre società, cioè per dire, non si sono avvicinate oppure si sono avvicinate e poi allontanate, tu sei andato anche a scelta dei giocatori molto difficili, un po' sconosciuti. Io sono sempre ad aspettare l'americano, che l'ho seguito prima e l'ho seguito durante i mondiali, e in una Serie A di questo livello io mi aspetto che possa giocare.
Vedremo se contro il Milan, e adesso faccio un nome scomodo perché insomma tu il mondo Milan lo conosci abbastanza bene, arriva un Milan diverso da quello dell'anno scorso,
Sì, però non è un Milan, cioè se solamente il rigore di Dybala fosse entrato ne avremmo parlato in un altro modo.
Okay.
Io che sono sicuramente un tifoso noioso, per dire, vedo ancora una squadra che si può attaccare, che un Parma volitivo può mettere in difficoltà.
Il punto di forza cos'è? L'allenatore questo Milan o il fatto che davanti comunque non avrà Gimenez, ma comunque a Pulisic che rientra, Leao, Nkunku, mancherà Rabiot, poi ovviamente c'è anche Modric in mezzo al campo.
Sì, sì, sì. Allora Modric, chiaramente per metterlo un po' in difficoltà devi rialzare i livelli di intensità, di velocità. Leao, se per dire lo marchi come domenica alla Roma, che il difensore gli correva accanto all'indietro, cioè, è chiaro che ci sono dei giocatori che sono prevedibili. Poi non dimentichiamo che Leao ha vinto qualche partita, ma ne ha dormite tantissime.
Sì,
non è il leader di una squadra, non può essere leader a questo punto di una squadra vincente. Io, sai chi paragonavo a Leao? Paragonavo a Leao il Man, no? Io dicevo,
sì,
che era un Leao dei poveri, perché anche quando si accendeva Man faceva la differenza. Però per dire, sono giocatori di grande discontinuità. Io penso che il Milan vada un pochino attaccato. Se noi siamo troppo,
passivi.
Torniamo, Marco, alla partita con il Lecce. Il Lecce si mette là in fondo e ti aspetta. E tu non sei capace di fare quelle partite lì, perché aspetti sempre che siano gli altri a dettarti,
sì,
i tempi di gioco.
Ho capito. Assolutamente.
Siamo troppo difficili oggi, siamo troppo complicati.
Siamo troppo... Ma secondo te Allegri viene qui e prova a fare una partita come il Bologna, che secondo me è stata la squadra più forte, più bella da vedere fino adesso,
Bravo.
O è un po' più cauto?
Io dico sempre che vorrei sempre vedere delle squadre come il Bologna, guarda, ma lo stesso Lecce, che per dire c'è un organico sicuramente inferiore,
sì,
al nostro, ma le partite le gioca. Poi con noi, per dire, ha vinto in trasferta, in modo li abbiamo aiutati. Però per dire, io quando il Milan vince 1-0, poi sicuramente non ti attacca più, perché piano piano la filosofia di Allegri, secondo me, è sempre quella lì.
E abbiamo capito che non ti fa impazzire.
Non mi fa impazzire, non mi fanno impazzire i giocatori che giocano 5 minuti ogni 3 o 4 partite. Per dire, io sono un milanista che adesso dico che chi sta cercando di offrire un bel calcio è l'Inter.
Ah beh, Lotti, è una sofferenza.
Esatto, doppia.
Senti, l'ho tenuta per ultima la questione. Tu Bernabé dove lo sistemi in campo?
Ma un po' più avanti, però a me interessa, cioè, ecco, non mi è piaciuto, in senso che mi dispiace vedere Bernabé così nervoso, perché vuol dire che anche lui non si sente a suo agio, Marco. Cioè, i giocatori vanno letti fra le righe. Non vale la prestazione di un giocatore che non si trova a suo agio, non può essere una grande prestazione. Vlahovic sta tornando ad essere un grande giocatore,
sì,
nella Juve, e lo vedi da come gioca, che si sente più apprezzato,
sì, sì,
di,
sì,
non 3 mesi fa, 2 mesi fa.
È verissimo. Ne parlavo ieri sera guardando la partita.
I giocatori devono sentirsi importanti, e in questo momento forse gli hanno chiesto delle cose dove lui, che è una persona educata e diligente, Bernabé, cerca di farle. Però probabilmente si vedrebbe un po' di metri più avanti, ecco.
Eh sì, assolutamente. Pinco, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi. L'ultima cosa, perché mi piace immaginare come vanno le cose a tanti chilometri, a migliaia di chilometri di distanza. Che tempo fa a Riga?
C'è la temperatura che c'è a Parma, perché siamo, anzi, di notte per adesso scende meno, è scesa a ottobre, ma io, sai, sono stato su un po' a ottobre e sono arrivato ieri.
Okay.
C'è un po' coperto,
okay,
quelle giornate non fredde autunnali da noi, e sta venendo su un po' di vento, infatti il vento dovrebbe pulire, perché i prossimi giorni è messo qualche grado in meno, ma pochi. Perché lo sai che qua, quando siamo in ritiro, la mattina si va a fare il bagno nel Baltico.
No, l'hai fatto?
4 minuti, c'è un il capo dei fisioterapisti, ma vengono anche dei giocatori, Marco, qua è un'abitudine. Acqua a novembre sarà 7 gradi, 8 massimo.
Pazzesco.
4 minuti, 4 minuti, poi si esce, ti copri.
Allora, e la Macedonia del Nord e la Serbia, Belgrado immagino?
No, siamo a 3 ore da Belgrado, in una città più piccola, più verso sud, che non conosco.
Forse meglio perché c'è un po' di caos in Serbia negli ultime settimane.
Sì, sì, e poi per loro è una partita fondamentale perché si stanno giocando il secondo posto per i playoff con l'Albania e stanno soffrendo molto perché hanno perso in casa con l'Albania, sono a un punto. Quindi loro devono vincere per forza e noi speriamo di non essere vittima sacrificale.
E quindi c'hai Vlahovic da far tenere d'occhio, infatti.
Che a me piace molto, che per me è uno dei centravanti più forti che sono in circolazione. Poi se lo vedi da vicino è anche grande, è adesso che sta bene fisicamente, è un giocatore di grande livello. Pensa che, adesso parliamo un attimo della Juventus, lo volevano mandare via a tutti i costi. Prima gli hanno fatto un contratto monstro e gliel'hanno fatto loro, poi dopo guadagnava troppo, adesso è l'unico che gioca bene lì davanti, lo devono far giocare. Cioè, ma secondo te
è schizofrenia questa, no? Schizofrenia calcistica.
Certo, schizofrenia. Purtroppo, per dire, il calcio nostro in Italia, tu guarda i cambi di allenatori, le situazioni che ci sono, è diventato un calcio che io dico sempre che non sarei più capace di fare quello che ho fatto in queste situazioni, assolutamente.
Sì. Davvero, Pinco, grazie per essere stato con noi, buone qualificazioni mondiali, buon Parma e grazie ancora.
Un abbraccio a tutti, ci vediamo presto, ci sentiamo presto.
Ciao, grazie mille. Allora, abbiamo, intanto arrivano i messaggi. Questo è il nostro amico Luca. Ciao Luca. Allora, l'AIA gli ha inviato la designazione arbitrale di sabato. Parma-Milan toccherà a Di Bello di Brindisi. Al VAR c'è Maggioni, a VAR Marini. Non abbiamo un gioco, ci scrive Diego. Quindi non possiamo giocarcela a viso aperto. Torniamo alla difesa a 3. L'importante è fare punti, anche pareggi. Quest'anno non si è mai avuta l'impressione di poter vincere. Allora, Diego, non lo so sui moduli. La disponibilità di giocatori mi fa pensare a un possibile ritorno a difesa 3 se c'è Valeri, però così, se no vedo un po' più complessa. E poi secondo me basta Brisgi a sinistra, perché se lo puntano fa una fatica tremenda, insomma è un po' esposto, è uno scudo umano, diventa, calcisticamente parlando. Sono d'accordo con te, secondo me la cosa che delude un pochino di più i tifosi, faccio mio una frase che mi ha detto anche un collega, ne abbiamo parlato dopo la Roma con Paolo Grossi in trasmissione, e non aver mai avuto quasi mai l'impressione di poter vincere la partita. Quello secondo me lascia un po' di amaro in bocca. Questo è Enrico. Probabilmente molti giocatori devono abituarsi al campionato italiano, ma non solo, devono probabilmente abituarsi anche al modo di arbitrare in Italia. I falli di domenica di Ordoñez non sarebbero stati nemmeno fischiati in Argentina, Enrico. È possibile, può darsi. No, il primo sì, ha preso un tunnel, poi l'ha tirato giù al limite dell'area, come sì. Il secondo è un po' amatoriale, secondo me, come fallo. Allora, questo è un ascoltatore, vediamo un po', che non si firma, forse trova... Gabriele. Ma è possibile che ogni infortunio al Parma ha sempre una gravità importante? C'è una spiegazione plausibile oltre alla sfortuna? Abbiamo giocatori troppo fragili, tra un po' giocheremo con la primavera. Allora, secondo me non è gravissimo Esteves, ma vista la fragilità del giocatore dell'anno scorso diventa, puoi aggiungere dei tempi importanti. Però sì, è vero, tanti infortuni anche quest'anno. Buondì da Mark. Visto i risultati penso che si potrebbe iniziare a pensare di modificare il ruolo di Pellegrino, come boa, con sempre un difensore sulle spalle come un paltò a centravanti in area che riceve palloni su cross. Non mi sembra che il Bologna domenica avesse un giocatore che facesse da boa, ma il gioco corale laterale con penetrazioni centrali e tanti cross. Questa è un'analisi tattica, forse ho letto male, anche un po' troppo in fretta. Noi ci fermiamo qualche istante nella pubblicità, poi arriva Stefano Ramenzoni.
Palla in tribuna.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Altri messaggi, palla in tribuna, 333-920-0170. Messaggio non firmato. Il problema del Parma è l'allenatore. Il motivo è molto semplice. Basta vedere come fa giocare Bernabé, che è solo un regista, che deve giocare dietro alle punte, invece lo fa giocare sulla fascia. Se a gennaio se ne va, fa bene. I giocatori vanno fatti giocare nel proprio ruolo. Cremonese, Bologna come Udinese sono esempi da seguire. A Cagnin servirebbe aggiungere Vito per un bel va tutto bene, madama la Marchesa. Qual è il valore aggiunto che ha portato questa Gianluca? Allora, Andrea Cagnin dopo avrà ovviamente una replica, oltre che tanto spazio in finale di trasmissione. Buongiorno, al momento questa sta facendo le nozze coi fichi secchi, che si giochi con qualsiasi modulo possibile manca qualità, tra elementi infortunati, cronici, infortunati freschi, giocatori nuovi non ancora integrati, la coperta è corta. Quando si acquista un giocatore, soprattutto straniero, il fattore più difficile da valutare è la personalità, non tanto la qualità tecnica. Pellegrino, ad esempio, la personalità e ha avuto un impatto forte, Sorensen, Lovic meno, e si limitano al passaggio facile. Questo è il bonus. Invita Pincolini in bici, magari. Beh, ma quando torna poi lo chiamiamo il Pinco, però va più forte di me. Il vero infortunio del Parma è la mancanza di un progetto, di conseguenza un organico che ogni anno cambia e non in meglio. Italo, questo invece è un messaggio non firmato, non è colpa dell'arbitro di turno, siamo noi che ci dobbiamo abituare alla leziosità della A. Siamo troppo abituati al gioco sporco, in Serie A purtroppo non ti lasciano giocare, i giocatori si buttano appena si sentono sfiorare, dobbiamo solo imparare la categoria, ci scrive questo ascoltatore. Adesso abbiamo Stefano Ramenzoni, facciamo una bella chiacchierata. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Il morale del tifoso com'è?
Devo dire la verità, un po' bassino, dai.
Bassino.
Diciamo che domenica, io ero uno di quelli forse a cui si riferiva il Pinco prima, dopo le due partite, insomma, un pochettino di prima, col Como e la Roma, forse avevo sperato un pochino troppo, quindi domenica è stata una vera e propria dolce gelata, oltre a quella che abbiamo beccato sugli spalti, e onestamente mi è sembrato che ci fosse una differenza, insomma, abissale fra noi e loro. È brutto dirlo, ma la sensazione che ho avuto io è stata quella, ecco.
Diciamo, molti mi hanno detto, anche per un flash del destino, quando abbiamo preso la traversa ho capito che avremmo perso.
Ma insomma, adesso onestamente no, io perlomeno no, però la partita è cambiata subito dopo poco, loro ci hanno messo 10 minuti un attimo a inquadrarsi, poi insomma si era capito che da un momento all'altro non siamo mai riusciti ad avere una fase difensiva convincente, e di conseguenza io personalmente, insomma, per me il gol era nell'aria.
Sì, poi, sì. Ce l'era già mangiato Orsolini, il primo, secondo me aveva fatto una gran bella azione, e poi inspiegabilmente ha tirato fuori sul primo palo, si allargava sul secondo, era l'1-1 prima ancora che si facesse male Steves.
Ma infatti è per questo che ti dico che onestamente io in quel momento lì, poi per l'amor del cielo, tanto per dire, a livello di sensazioni, anche quando aveva pareggiato il Torino in casa con noi, in quel momento lì mi sembrava più facile che ne prendessimo un altro noi piuttosto che farlo. Quindi speri sempre, però onestamente poi arriva il 2-1, arriva l'espulsione, dopo lì insomma mi sono messo il cuore in pace. Ecco.
Ci scrive, e non è l'unico questo ascoltatore, questa sta rovinando Bernabé, tu sei d'accordo o no?
Allora guarda, io per l'amor del cielo, nel senso, io credo, anche se mi ha stupito favorevolmente in questo caso l'abbraccio di Bernabé a questa dopo il gol, io non sono proprio convinto al 100% che giocare 10 metri più avanti, 10 metri più indietro, faccia poi una differenza clamorosa. Onestamente, Bernabé non può fare l'esterno, secondo me, un 4-4-2, questo no. Ma io ne faccio una questione magari un po' di empatia. Quello che diceva Pincolini prima lo condivido assolutamente. Un giocatore che si sente a suo, a sentirsi a proprio agio, non è solo nel ruolo, ma anche nel percepire la fiducia. Adesso fino a un paio di partite fa, Bernabé, a parte la prima con la Juve, era stato sostituito in tutte le partite. Magari a volte i giocatori accusano più questo che la posizione in campo, perché fondamentalmente il miglior Bernabé l'abbiamo visto con Pecchia, giocava abbastanza indietro anche lì, quindi io non ne faccio una questione, io ti ribalto un pochettino un discorso, capisci, non ti faccio un discorso dove secondo me si parla di Bernabé, ma c'è un altro problema che secondo me è Pellegrino. Perché io credo che su Pellegrino noi abbiamo un problema e nemmeno piccolo, perché si parla si rovina Bernabé, ma ragazzi, Pellegrino sta giocando al contrario di come deve giocare, non gli arriva un pallone che sia uno, cioè deve fare dei fraseggi, su questo è abbastanza limitato, perché giocare con gli appoggi di piede, con gli scambi fa fatica, si fa un lavoro incredibile a sfiancarsi la fase difensiva. A Roma l'ho visto qua rifare l'ala, mettere quel pallone nel primo tempo in mezzo per Cutrone, però onestamente non è il suo gioco. Pellegrino è uno che va servito in area, e il Parma non è che non serve Pellegrino, per amor di cielo, non serve nessuno, ma a maggior ragione noi abbiamo secondo me uno dei centravanti d'area di rigore di testa più forti che ci sono in circolazione in Italia. E non lo sfruttiamo.
Sì, assolutamente. Palloni difficilissimi da giocare. Pellegrino credo che siano tre partite che non tira in porta.
Ah beh, ma adesso voglio dire, non è che Parma, non è che escludendo Pellegrino tirino molto nemmeno gli altri, perché no. Purtroppo il problema del Parma, oltre a non segnare, è che non creiamo. Mm-mm. Però, non per tornare sempre a vecchi discorsi, ma mi viene da dire, io non so, ma quando si sono seduti quest'estate, questa, Chiarubini, Notari, non so chi, per fare la squadra, cioè, avranno avuto un'idea di gioco? Cioè, ma io dico, in questo momento, perché poi sai, pensi, ripensi, quando ci sono queste situazioni che non sai mai, allora mi viene da dire, ma al di là del modulo che possono aver battezzato, perché ne avranno battezzato uno quest'estate, forse il 3-5-2, il 4-2, non lo so, squadra delle lacune in rosa che in qualunque modulo guardi ci sono, non è che ci sia un modulo in cui non c'è una carenza, hai capito?
Sì.
Poi ha delle carenze tecniche, ha delle carenze anche di passo, perché abbiamo dei giocatori che sono dei buoni maratoneti ma non abbiamo sprinter, cioè tolto Antis, che insomma non è un fenomeno perché lo conosciamo, gente che ti punti sulla velocità per andarti via, nel Parma chi c'è?
Ah sì.
Valeri delle volte si rientra, ma tolto questo, abbiamo tutta della gente che sull'uno contro uno, anche solo sulla velocità, non ti va via, hai capito? E quindi mi viene da dire, ci sono dei deficit tecnici, di caratteristiche di giocatori, che in questo momento mi preoccupano molto. Poi, detto questo, io onestamente ti dico, non per dar la croce addosso a questa, ma se giochi 4-4-2 contro il Bologna, dove secondo me il ruolo dove siamo più carenti è sugli esterni. 4-4-2 vuol dire che dobbiamo giocarne 4 esterni. Di questi 4, 3 hanno giocato a piede invertito.
Sì.
Cioè, non è che li metti proprio nella, non è che li aiuti a far meglio. Adesso Ordóñez, per l'amor di Dio, ha fatto un lavoro, da parte che la palla che gli ha dato indietro Sorensen è una roba che le vedevo negli amatori, ma va bene, lasciamo perdere, nel senso, Ordóñez fa una stupidata, però su questo centrocampista centrale che già è in difficoltà, perché onestamente è in difficoltà, se gli fai fare l'esterno a raddoppiare il capocannoniere della Serie A, su cui da terzino gioca un 19enne, insomma,
per il calcolo delle probabilità, lui, tu dici.
Dico che, insomma, onestamente, diciamo che prima della partita si parlava con qualche amico, si diceva ma secondo me a sto giro fa giocare Del Prato a sinistra perché è molto rischioso mettere Berchik da quella parte lì. Cioè, voglio dire, lo si pensava un pochettino tutti.
Sì.
Dopo magari si tira fuori una gran partita per l'amor del cielo, purtroppo non è andata così.
Sì, e a Roma c'erano già gli indizi, perché...
Sì, a Roma è stata la prima partita dove l'ho visto in difficoltà anche... L'ho sempre visto un po' in difficoltà in fase, diciamo,
e secondo
propulsiva.
Tempo con Kun del Como, anche io l'ho visto in grande difficoltà, ma tutto si è mimetizzato dietro al fatto che non si è preso gol, secondo me. Però
sì,
se c'è uno che attacca di lì fa molta fatica. Poveretto.
Perché, ribadisco, 19 anni, ha pochissima esperienza, perché anche in Svizzera ha fatto poco. Ripeto, giochi a piede invertito. Adesso io non me la sento sicuramente di dargli la croce addosso, perché
no,
per l'amor del cielo, insomma, non è. Dico che però se arriviamo, tanto per dire, io sono uno di quelli che a volte dico invoco Cremaschi senza averlo mai visto giocare, ma questo ti dà l'idea della situazione, perché quando si arriva a sperare in dei giocatori con cui sostanzialmente noi non li conosciamo, vuol dire che purtroppo quelli che vedi danno veramente poca fiducia, perché mi viene da dire benissimo, Berchik è ancora un po' acerbo, non lo possiamo giocare. Sì, ma chi facciamo giocare? Perché sono domande che mi faccio, ma faccio fatica a darmi una risposta.
Allora ti leggo qualche messaggio. Il fatto è che ogni partita discutiamo di che modulo verrà usato dall'idea di quanto manchi identità e si va in precarietà, poi non è tanto il modulo ma come si schierano gli interpreti in base alle caratteristiche. Altro messaggio, sono Chicco, un'eresia, ma se Bernabé deve giocare alla barella, puntini, Bernabé non è un problema se sta sulla fascia, in realtà tende e può rientrare al centro, ci scrive Fabrizio. Consiglio alla società ritorno immediato di Pecchia per mille motivi, anche se penso che Cherubino lo farà mai. Roberto, abbiamo comprato dei maratoneti, ma calcio serve rapidità e velocità. Pippo ti dà ragione. Stefano, ricordi anche se anche con Stefano Ramenzoni in linea. A questo punto, che partita faresti? Cioè, contro il Milan, che insomma non è una squadra che fa un grandissimo calcio, è una squadra che si sa difendere bene. D'altra parte, l'allenatore è Allegri e che però ha fatto fatica contro la Cremonese, era la prima di campionato, non fa testo, però conferma molta fatica anche col Pisa, cioè con le piccole, quando deve prendere davvero in mano il copione della partita, ha qualche difficoltà in più.
Sì, è vero quello che dici, però
non dico che sia facile.
No, per l'amor di Dio, però ti ricordo che sia il Pisa che la Cremonese, credo che in due abbiamo fatto 5 gol del Milan. Io l'idea di segnare 2 o 3 gol al Milan la vedo un po' complicata. Poi io non so se loro cambieranno modulo, per adesso stanno giocando con 3-5-2 in pratica. Se confermassero questo modulo, io personalmente tornerei alla difesa 3.
Sì.
Però ti dico, ho anche il dubbio, tanto per dire, il Milan, se non mi ricordo male, c'è il Parma, poi c'è la sosta, poi al derby.
Sì.
Io spero che Pulisic e Savio magari non li rischino contro di noi in previsione di questo, però ovviamente non ne ho idea. Diciamo che faremo la nostra solita partita, ma onestamente come abbiamo fatto anche contro avversari di minor caratura del Milan, cioè giocare in maniera difensiva cercando di bloccarli. Il nostro problema sarà, temo, o perlomeno questo mi dice quello che ho visto finora, ripartire, perché il problema non è difendersi.
Sì.
Io che mi sono sempre considerato un po' un daversiano, cioè, quindi figurati se per me è un problema chiudermi, il problema è che non vedo chi riparte, non vedo Gervinho, capisci, non vedo Kulusevski, non vedo se ti difendi hai gente che riparte ai mille all'ora, puoi mettere in difficoltà non dico chiunque. Ma quasi. Il problema è che il Parma si difende e poi devi sperare, non so, in un cross dalla tre quarti, in un calcio d'angolo, una punizione, una mischia, non lo so. Però, insomma, è questo che mi preoccupa di più. E onestamente ti dico, finché non rientreranno almeno Oristani e Ondrejka, la vedo difficile cambiare anche tipo di gioco. Perché sono gli unici due giocatori che hanno tecnicamente un minimo di qualità superiore rispetto alla media. Io ti avrei detto in questo periodo avrei utilizzato forse un po' di più Aikis, non perché io abbia tutta questa fiducia in Aikis, ma perché è l'unico che ha un passo diverso rispetto agli altri, perlomeno dici magari sulla velocità,
però anche lui
scappa via, non è...
anche lui non
e
sta...
però anche lui è fuori, quindi in questo caso non puoi nemmeno sperare in Aikis.
Eh sì. Senti Stefano, ti ringrazio per essere stato con noi.
Ma grazie a te Marco, ai nostri radioascoltatori, forza Parma.
Buona partita, sei in curva sabato?
Sì, per l'amor del cielo, sperando che non piova come domenica però.
Ne avete presa tanta sabato?
No, veramente, c'è stato sembrava che arrivassero delle secchiate, terribili.
Va bene. Ciao Stefano,
ciao Marco,
Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao.
Allora, qui è il nostro amico Luca, ci scrive Ciaccati fuori un mese e mezzo, Steve su un mese, io Ciaccati ci aggiungerei qualcosina in più. Allora, Chicco mi ha mandato dei messaggi, ma poi li ha cancellati, vediamo se me li riscrive. Qui c'è Gianni il Cavalier. Ciao Gianni. Mi sono preso la briga di registrare la partita col Bologna e mi sono messo a contare i passaggi dei nostri... Certo che tu sei... C'è del masochismo, se l'hai riguardata. Dei nostri, cosa incredibile, anche 11 contro 11 non abbiamo mai fatto più di 6 passaggi di fila senza sbagliare. O facile a prendere su dall'avversario. Tasso tecnico bassissimo. Purtroppo poi ci si mette anche questa a metterci del su e la frettata è fatta. Speriamo bene, ma la vedo male. Ciao Gianni. Grazie Gianni per questo riscontro, perché... non è assolutamente banale, insomma sei andato a tirar fuori un dato interessante che poi sei andato a testare tu e non esce nelle statistiche solite, insomma questa difficoltà anche in 11 contro 11. Allora vediamo Chicco che ce l'ha rimandato. La Roma contro il Milan è entrata 18 volte in area con un 3-4-2-1, che poi sarebbe uno schema che questa potrebbe anche valutare. Vediamo. Non speriamo troppo sui rientri di San Ondrejka. Rientrato dall'infortunio e sarà al meglio richiede tempo. Allora, non so chi ce lo scrive, Fabrizio. Per me hai ragionissima. Nel senso che qui stiamo aspettando Ondrejka come Baggio, un giocatore decisivo come Baggio nel 94. Ondrejka è fuori da luglio. Quindi ci auguriamo che rientri e anche partendo da dei 20 minuti, delle mezz'ore. Però non è un giocatore che ha nelle gambe tantissime partite, quindi non è che ti entra per 90 minuti, ti riparte, ti fa... avrà bisogno del suo tempo. Speriamo di vederlo dopo la sosta, non credo che verrà convocato sabato, quindi tutte le cautele del caso. Dicevo, anche per Circati 6 settimane da adesso, che è il minimo... significa che torna sotto Natale. Occhio che a Natale si giocano 6 partite in 20 giorni, quello che è. Quindi non è detto che Ciaccati poi sia già pronto e disponibile subito dopo Natale. Quindi ci si giocano un bel po' di partite. Buon per il Parma che da metà dicembre fino al 27 non giochi praticamente mai. Quindi insomma si presenta al break super impegnativo di inizio anno, forse un po' più riposato degli altri. Forse ci sta anche un richiamino di preparazione, forse ci stanno anche qualche... gioca una partita in più con il mercato aperto rispetto agli altri. Se Parma agisce subito e magari mette qualche pezza dal primo di gennaio, magari insomma ha un'arma in più. Ennesimo messaggio, Mauri Stagni è un infortunio mascherato? Non lo sappiamo, le chiacchiere ci sono. La società ha dato la sua versione, infortunio, adduttore, quello è ufficiale. Poi dopo, di altro, formalmente, la società non ne ha parlato, anche a domande specifiche in passato, quando ci sarà modo, chiederemo nuovi riscontri sul rientro del giocatore. Poi dopo, se come qualcuno ha scritto nelle scorse settimane, è un nuovo caso Romagnoli, facciamo presto, vediamo a gennaio che aria tira. Quindi... questa è l'unica risposta che posso dare in questo momento. Le prossime 3 dopo la sosta saranno fondamentali per il futuro. È vero Roberto quello che scrivi? Secondo me, allora, non decisive, non fondamentali, ma molto importanti, perché prima di fermarmi vi leggo il calendario del Parma dopo la sosta, così ci ragionate. Per me saranno importanti perché il Parma va a Verona, super scontro diretto, alla 12ª. Poi all'Udinese in casa, che...
se fosse sabato prossimo preferirei non affrontare, perché insomma in questo momento è una squadra che stanno meglio, insomma è un bravissimo allenatore. Poi dopo che non arrivi davanti è perché nel girone di ritorno probabilmente calano delle motivazioni, ma l'anno scorso si è salvata alla svelta e senza tanti fronzoli, qui è venuta e ha fatto quello che ne aveva voglia, ribaltando una partita che sembrava già persa. Allora attenzione, dopo l'Udinese c'è anche un turno di Coppa Italia a Bologna, vedremo il Parma come se la giocherà con così tanti infortunati. Poi si va a Pisa l'8 dicembre e insomma Udinese, Verona e Pisa in ordine sparso sono partite che insomma chiedono anche punti formalmente. Credo che abbia ragionissimo Roberto. Stefano, inoltre Ondrej ha fatto bene ma in 5 partite insomma serve un po' più a farne una garanzia, siamo un po' come chi alla disperazione va dal mago sperando risolva. Ci fermiamo qualche istante, tra poco Andrea Cagnin.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
La parte finale di Palla in tribuna, ci scrivono De Rossi al Genoa, nuovo allenatore, vero? Dopo cosa ne pensate? Io pensavo andasse... Allora, c'è stato un contatto con la Fiorentina, De Rossi poi uno che vuole un ingaggio importante, ecco. Non so se sia meglio di Vieira, mi sembra capolinea perché veramente sta andando malissimo. Però non è che De Rossi abbia nel curriculum da allenatore tanta roba, eh. Non so se per il Parma sia meglio o peggio. Allora, Davidone, tra poco leggo il tuo messaggio, ma abbiamo Andrea Cagnin. Ciao Andrea!
Ciao Marco!
Allora, buongiorno, guarda che a tutti. Qua ti stavano aspettando al varco perché è ormai proverbiale il tuo ottimismo, la tua positività, e io voglio chiudere la puntata con te proprio perché ci devi aiutare a guardare, diciamo così, a trovare un arcobaleno che ci porti la partita contro il Milan, eh?
Allora sto cominciando a vacillare anch'io.
No,
sempre ottimista, però ovviamente visto il periodo, gli infortuni, le squalifiche, il gioco, insomma qualcosa che non va, cioè insomma non bisogna raccontarsi le cose che non sono vere.
Mi crolla un caposaldo. Allora, leggo questo messaggio di Davidone e arrivo subito da te. Ma se gli osservatori hanno ritenuto validi i giocatori visti e presi e poi si fossero rivelati non idonei, cosa facciamo? Li licenziamo per non superare un periodo di prova? Siete sicuri che Leao e Lautaro venendo a Parma si sarebbero rivelati dei campioni? E se anche loro fossero diventati non idonei, non sarebbe la prima volta che dei campioni o presunti tali una volta nella nostra città si sono rivelati balordi? Partiamo da questo argomento. Che qualità intravedi in questi giocatori che per ora oggettivamente ne hanno fatte vedere poche? Parliamo dei nuovi arrivi.
Sono d'accordo. Al momento non possiamo dire che si sono rivelati dei grandi campioni, però ci sono anche esperienze in passato che i giocatori che subito non... Ma lo stesso Keita l'anno scorso,
certo,
se vi ricordate, all'inizio non sembrava un gran giocatore, poi per me adesso è un signor centrocampista per la nostra squadra. Quindi io dico solo una cosa, il discorso del progetto che è partito, secondo me chi critica il progetto di Kraus un po' ha ragione, però noi veniamo dal fatto che abbiamo avuto alcune cessioni obbligate, perché non era possibile tenere dei giocatori come Som, come Bonny, come Leoni. Questo dobbiamo raccontarcelo, perché non è più il Parma di Tanzi che poteva tenere,
certo,
quei giocatori lì. E quindi lo stesso Kivu, che comunque probabilmente faceva parte del progetto, almeno a fine stagione,
sì,
ha avuto una chiamata dall'Inter, anche lui non lo puoi tenere. Quindi sai, il progetto diventa difficile ripartire e rimbroccare dei giocatori sempre tutte le volte. Probabilmente questa volta è stato fatto qualche errore, però io sono fiducioso che non sono tutti brocchi come come pensiamo, e soprattutto che le squadre lì attorno a noi non hanno quei campioni che non abbiamo noi, insomma.
Vediamo se riesco anche a congiungere il tuo ragionamento. A mio avviso è tutto più difficile se questi giocatori, che attenzione, non stiamo per la, non hai preso Wirtz, non hai preso Yamal, però magari se si trovassero in una squadra, se si fossero trovati in una squadra in cui c'era qualche caposaldo tecnico o qualche leader in più, diciamo così, o qualcuno che conoscesse più il campionato, cioè qualche certezza in più, magari avrebbero avuto un po' più di tempo per giocare magari un po' meno, entrare un po' a piccole dosi e ambientarsi in un campionato piuttosto che essere sbattuti in queste prime giornate a fare anche un pochino delle figuracce, no? Cosa ne pensi?
Sono assolutamente d'accordo. Io, ad esempio, il fatto di aver rimesso in campo Estevez, secondo me, va proprio in questa direzione, no? Estevez non è un fuoriclasse, però magari ha l'esperienza e la personalità per poterci stare in mezzo al campo e magari dare un po' di equilibrio a una squadra che comunque obiettivamente ha avuto tanti innesti e non tutti felicissimi. Io ho sentito prima il commento di un tifoso che scriveva e diceva appunto che la cosa più difficile, secondo me, più che quando compri all'estero, è valutare il carattere,
sì,
più che le qualità tecniche, perché in un campionato come quello italiano, secondo me, faceva l'esempio di Pellegrino, che si è dimostrato un signor giocatore perché ha anche il carattere, la garra del giocatore proprio che ha voglia, e magari altri giocatori che magari ancora non hanno questa, hanno paura a fare il passaggino un po' più difficile per non essere fischiati, non lo so.
Allora, Brio da Besganola, ciao, se l'obiettivo era una salvezza tranquilla non stiamo andando benissimo. Poi questo, la nostra vera rovina è stata la partenza di Chivu, ci scrive un altro ascoltatore, se fossi un giocatore del Parma sarebbe un sogno giocare nella squadra, di Parma sarebbe un sogno giocare nella squadra della mia città, ma se mi offrissero 5-6 milioni all'anno avrei qualche cedimento, vedi Bonni e Leoni, io aggiungo anche Chivu che improvvisamente ha trovato la possibilità di allenare una squadra che andava al mondiale per club dopo un mese, sta facendo la Champions e si sta giocando lo scudetto. Io capisco che a Chivu venga rinfacciata una mezza frase nell'ultima conferenza, poi però sappiamo che nella vita, e se lo sovrapponiamo anche al nostro stesso lavoro di tutti i giorni, ci sono a volte delle offerte a cui è praticamente impossibile dire di no. Cosa ne pensi?
Assolutamente, quello che dicevo prima, insomma, Leoni non può dire di no a Liverpool, Chivu e Bonni non possono dire di no all'Inter, con tutto il rispetto per il Parma, di cui io sono tifosissimo, però obiettivamente la situazione è quella lì. Io dico, però sento tante accuse al mister, probabilmente qualche errore l'ha fatto, però...
Ecco.
Non gli darei troppe colpe, insomma, secondo me i giocatori ancora devono ingranare.
Senti, ma è l'unico sport dove può succedere, è uno dei pochissimi, perché poi negli altri le statistiche, il più forte spesso ha la meglio nell'arco di una partita lunga, però può succedere che il Parma blocchi il Milan, e come secondo te?
Assolutamente è possibile, secondo me, allora il Milan io ho visto in certi momenti veramente quasi ingiocabile,
sì.
Poi però anche nella stessa partita con la Roma dell'altro giorno abbiamo visto anche un Milan assolutamente attaccabile, la Roma ha avuto anche tante occasioni, vabbè la Roma è più forte di noi, però il Milan poi ha perso anche delle partite che non si aspettava di perdere,
sì,
con la Cremonese e con tutto il rispetto penso che non possa neanche essere considerata più forte di noi, quindi io qualcosa secondo me lo portiamo a casa.
Guarda, io faccio così, ti ringrazio, chiudiamo con questa frase, ce la teniamo lì perché l'ambiente ha anche bisogno di credere un po' in questa partita, perché altrimenti c'è un po' il rischio di depressione. Io ringrazio tanto Andrea Cagnin che è stato con noi.
Grazie a te Marco, forza Parma.
Ciao, diamogli tempo al mister. Altro messaggio, e ci avete scritto in tanti, ci avete seguito in tantissimi anche quest'oggi. Io sono arrivato a fine puntata, c'è Simone Taccolini in regia che ringrazio come sempre, con me tutte le persone che ci hanno scritto e seguito quest'oggi. Facendo un promemoria, ci siamo anche domani c'è anche Calcio e Calcio, poi sabato sera Radio Cronaca, diretta live, insomma ci siamo sempre per raccontarvi la stagione del Parma e non solo. Grazie a tutti, buona giornata.